Hey, have you heard the Virginia Lottery has a new Willy Wonka Golden Ticket Scratcher that has a top prize of $100,000?
Tell that to my automated Golden Ticket Scratcher apparatus. You simply put the ticket in here, and the machine scratches it for you. And while we wait, we can play the Willy Wonka Golden Ticket online game with a top prize of $1 million. Just visit VALottery.com or use the lottery app.
That's one impressive scratcher apparatus.
Use it whenever. What's mine is yours. But hands off the scratcher. That Willy Wonka golden ticket is all mine.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast. Io come al solito sono Fiona e questo è Fiona Ciacalli Talks. Oggi con me ho qui un ospite davvero super speciale e niente, abbiamo iniziato a parlare prima, è già tipo 40 minuti che mi racconta delle cose incredibili e andremo avanti per tanto tempo perché Nausica dell'Orto, che è qui con me, ha tantissime cose super fighissime da raccontarci. Ciao Nausica.
Ciao Fiona, sì, mi hai presentato come una logorroica, no sto scherzando però sì, ci divertiremo sicuramente, affronteremo un bel po' di tematiche interessanti per i giovani come noi.
E ti ringrazio sono per avermi dato della giovane.
Sono contenta di essere qui.
Allora, Nausica dell'Orto nella vita, adesso vediamo, lo sbaglio subito, lo so, nella vita fa la junior producer, hai visto? Junior producer della NFL Films,
esatto,
negli United States of America.
Sono stata a cantare l'inno americano.
Allora, insomma, quando me l'hanno mi hanno raccontato la storia di Nausica, ho detto: oh mio Dio, io la voglio nel mio podcast, perché lei è una ragazza giovanissima. Quanti anni hai?
Ho 25 anni.
25 anni e oggi lavora in una delle case di produzione più importanti sportive e non solo degli Stati Uniti. Poi la NFL, chi non sa la parola NFL sicuramente conoscerà la parola Super Bowl,
esatto,
che è uno degli eventi sportivi più importanti del mondo e anche uno di quelli più sponsorizzati, immagino.
Esatto, e più seguiti.
Più seguiti. Allora Nausica, come sei arrivata alla NFL Films?
Allora, io ho studiato lingue e comunicazione media alla Cattolica. Poi, visto che la Cattolica offre un sacco di programmi estivi e queste cose qua, sono andata a fare un exchange a Boston per studiare TV production, sono andata a fare un exchange a Stanford University e a Mello College di Palo Alto per fare un corso di storytelling, quindi come si racconta una storia memorabile. E dopodiché sono entrata in un programma con la Cattolica di Sky che si chiama Ideazione di Programmi per lo Sport, in cui vai a Sky e crei un programma sportivo. E niente, io mi sono proprio accorta che quello che volevo fare nella vita era comunicare storie di sport, comunicare in generale, fare emozionare, però in particolare storie di sportivi. E dopo aver fatto uno stage a Sky, dove mi facevano fare di tutto, basket, calcio, queste cose qui, semplicemente ho voluto seguire la mia passione più grande, che è il football americano, che qua purtroppo non ha tanto successo come in America, ma sono voluta andare alla fonte. Ho fatto un'application per uno stage e dopo varie interview, vari colloqui, vari salti nel fuoco e nei cerchi di fuoco
e camminare sui carboni ardenti,
mi hanno assunta e quindi sono volata negli States, dove ho imparato tantissimo in questo stage. Ho prodotto due documentari che poi successivamente sono stati nominati agli Emmy Awards e poi mi hanno assunto come junior producer, appunto.
Cioè, capite, una storia incredibile che però inizia, che ha un sacco di risvolti, perché Nausica è appassionatissima di football americano. Ma da dove ti viene fuori sta roba del football americano? Me lo sono sempre chiesto.
È semplicemente un caso della vita, nel senso che al mio ultimo anno di liceo a Milano un mio amico giocava a football e avevano una squadra di cheerleader. E io ho detto: vado a fare la cheerleader, perché le cheerleader americane fanno le gare. Fanno le gare,
ah,
tipo
sì?
Fanno le gare come le ginnaste, quindi era una cosa veramente interessante. E io non sapevo neanche che questa squadra di cheerleading fosse affiliata alla squadra di football, tant'è che quando sono arrivata a la squadra di cheerleader mi hanno detto: ah, ma ci sei per la partita? Io: quale partita? Cioè non capivo, dovessi
cioè,
fare
non era datemi una datemi
esatto,
una
sì.
no, è
molto più tipo piramidi, tutte queste cose, questi balletti, però più piramidi e cose tipo da ginnasta. E quindi però dovevamo anche fare il tifo per i ragazzi per allenarci il weekend, quindi io entro in questo mondo del football che non conoscevo per niente, cioè conoscevo le squadre americane ma non conoscevo il sistema di gioco, non conoscevo niente.
Quanti anni avevi?
Avevo appena compiuto 17 anni.
17 anni, ok.
E niente, ero lì nella sideline, facevo il tifo, ogni weekend imparavo di più sul football e a un certo punto io ho deciso di buttare a terra i pomponi e dire: ma io non voglio stare qua in sideline, il mio posto è in campo.
Io voglio giocare.
Io voglio giocare, io voglio placcare, correre, ricevere. E quindi sono andata con altre mie compagne di squadra di cheerleading, altre ragazze che erano sempre alle partite, che volevano giocare anche loro. Siamo andate dal presidente e abbiamo detto: presidente, presidente, vogliamo fare una squadra femminile. La risata, in America si chiama dream chuckle, le persone che they laugh at your dream, ridono al tuo sogno.
Dream chuckle,
dream chuckle.
Segnatevelo.
E niente,
praticamente,
esatto, ti dicono: sei il sesso debole, ti fai male, che cosa pensi di fare? Quindi ci siamo allenate al Parco Sempione per mesi, abbiamo scoperto che c'era un'altra squadra a Bologna che stava nascendo come noi, abbiamo fatto questa partita storica nel luglio del 2011 ed è iniziato tutto da lì, abbiamo iniziato la prima vera lega femminile di football americano in Italia.
Quindi hai tirato su la prima squadra di football e sì. Dove le hai raccattate queste ragazze? Cioè hai rubato,
allora,
hai decimato la squadra di cheerleader?
Esatto, no, facevamo entrambe le cose, è stato molto divertente, però abbiamo preso un po' di cheerleader, un po' di ragazze che comunque il football è una comunità in Italia, quindi c'è la sorella di quello che gioca, la cugina, la fidanzata, poi sai, se le vai...
Fidanzate?
Esatto.
Addirittura.
Se vai al Parco Sempione la gente si incuriosisce molto, noi l'abbiamo usato anche come piattaforma perché eravamo costrette ad allenarci in un parco perché non ci volevano nelle società, però allo stesso tempo attiravamo gli sguardi di tutti e quindi dopo un po' da 5 ragazze siamo diventate 22.
Ma dai.
Quindi veramente ci vuole poco, basta un po' di passione, un po' di voglia di fare.
Cioè quindi hai usato, al posto di usare i social, sicuramente avrete usato anche quelli,
sì.
Però la piattaforma offline, la cara vecchia Agora, dove vi facevate
esatto.
Vedere in piazza e
esatto.
La gente diceva: chi sono queste pazze
esatto.
Che si placcano in mezzo al parco?
Oppure la Stra Milano vestite con casco e paraspalle.
Davvero?
Cioè la gente comunque si incuriosisce perché dice: ma cosa fai? Specialmente magari delle ragazze che hanno fatto rugby oppure vogliono lanciarsi in una nuova passione e comunque apprezzano e ti chiedono, poi certe non rimangono mai perché magari dopo un po' di botte dicono basta, però altre invece si appassionano molto perché è un il gioco del football è un gioco che mi sta molto a cuore perché tu metti la tua vita in mano ad altre persone letteralmente, cioè
okay.
Non è come il calcio che è un gioco di squadra, però ti passi la palla e nessuno si fa male per colpa tua. Da noi, se tu non proteggi il quarterback dietro di te che lancia e un difensore gli va addosso, si fa veramente male. Quindi metti letteralmente la tua vita in mano alle persone. Quindi è uno sport molto intenso emotivamente e secondo me è proprio lo sport migliore per fare team building perché metti proprio la tua vita a rischio un po'. Cioè a rischio, non è che c'è pericolo di morte.
Beh, ogni tanto te le dai, insomma,
però,
due botte.
Esatto, due volte così e quindi...
Rafforzano
insomma,
lo spirito.
Di sicuro, veramente. Quindi per me il football ha un posto speciale nel mio cuore rispetto ad altri sport.
Quindi il primo tassello del nostro puzzle è il football che, diciamo così, nessuno ti ha passato come passione ma ti è cresciuta per una serie di casi fortuiti, mettiamola così,
esatto.
Perché di solito alcune passioni vengono trasmesse dalla famiglia, molto spesso.
Esatto, invece questo era proprio destino, secondo me. E la mia famiglia, ovviamente mio padre, mi diceva: ma cosa fai, datti al
ma
ciclismo.
Ma dove vuoi andare?
Cioè, il ciclismo, che dicevo, sì sì papà, sì sì, tornavo completamente infangata, sono andata in palestra.
Cioè... era andata a rotolarsi nel fango.
Invece è così,
quindi il primo tassello l'abbiamo fissato,
sì.
Hai finito le superiori,
sì.
E a un certo punto ti sei iscritta alla Cattolica,
sì.
Qua a Milano.
Sì, il primo anno ho fatto giurisprudenza come tutti quelli che non sanno cosa fare,
okay.
Cioè sono pesa per
perché sicuro troverò lavoro e allora ho detto faccio giurisprudenza.
Sì, ma non mi piaceva per niente, quindi poi ho guardato più facoltà e ho deciso di fare lingue e comunicazione media perché lingue, io ho fatto la scuola francese quindi sapevo bene.
Ulalalala.
Esatto, quindi sapevo bene le lingue, cioè ho proprio una mente elastica per le lingue, poi era anche lingue con qualcos'altro, quindi comunicazione media, cinema, e il cinema mi ha veramente attirato di più, insomma.
E quindi hai iniziato a, diciamo così, ti ha incuriosito questa cosa del raccontare delle storie.
Sì.
Ok, hai finito l'università, sì. E poi c'è una tradizione nella tua famiglia alla quale nessuno può scampare, da quello che ho capito. Quindi sia i tuoi fratelli maggiori che tu siete stati spediti negli Stati Uniti da un amico di famiglia a fare che cosa?
A lavorare in un'azienda di componenti per armi, motori, di aerei, cioè tipo delle viti, però non niente di exciting, semplicemente viti, piccole parti, valvole. E semplicemente questa tradizione perché mio papà ci vuole far capire cosa vuol dire stare sulle catene di montaggio, lavorare sodo, svegliarsi alle 5, non avere una vita sociale dopo il lavoro, ma veramente lavorare. Mio padre ha un'azienda di carburatori e quindi voleva vedere se potesse interessarci, diciamo, questo ambito. Ovviamente non ha funzionato per me, però sì, sono andata sulle catene di montaggio in Connecticut e proprio lì...
In Connecticut.
In Connecticut.
Il paesino chiamato?
Bristol.
A Bristol,
dove c'è l'ESPN, tra parentesi.
Ah,
però
okay.
Questo è
parlare. Non è un paesino, una città grande.
No, è minuscolo.
Ah, è minuscolo, va bene.
In gergo in America dicono che praticamente l'unica cosa più bella di Bristol è quando vedi Bristol dietro dal specchio retrovisore.
Quando cioè, te ne dire,
praticamente io ho capito che volevo raccontare storie perché proprio in quell'azienda di parti dovevamo vendere una parte a un nostro cliente e il mio sales manager mi ha detto: guarda, dobbiamo fare una presentazione per presentare questa valvola. E io dicevo: facciamo un video, l'ho detto subito, facciamo un video subito. E lui mi ha detto proprio: guarda che non ci serve il video, cioè non hai capito, gli servono i numeri.
Sì, è una vite.
Io invece ho voluto fare il video, alla fine abbiamo venduto, abbiamo chiuso il contratto con loro, perciò è stato un successo, però da lì ho capito che proprio... vendere con i numeri non era il mio forte, ma piuttosto raccontare le storie di tutto, da una piccola valvola a tutto il resto, a sport, alla vita, proprio emozionare. È diventato il mio obiettivo, diciamo.
Poi all'improvviso arriva Sky.
Esatto.
Sky, quella della TV. Come è arrivata nella tua vita Sky?
Allora, praticamente la Cattolica era il secondo anno, il terzo anno, che faceva questo programma in cui si chiama Summer School di Sky, in cui tu d'estate vai a Sky e capisci come si crea un programma sportivo. Io ho praticamente incontrato un sacco di persone che poi hanno deciso di assumermi come stagista e lì ho imparato un po', diciamo, le basi dello storytelling sportivo. E io semplicemente, quando ho messo piede a Sky, ho deciso: ok, questo è quello che voglio fare. Cioè, questo è il mio posto. Un posto così è il mio posto. E niente, dove ti senti forte, capito? Come sul campo da football, quando metto un piede sul campo, dico: sì, questo è il mio posto dove sono più forte. Anche a Sky mi sono sentita così. E io ricerco un po' queste sensazioni nella vita, perché è proprio... dove, where you belong, no? Dove appartieni. E quindi sì, così.
Però tu prima non avevi l'idea chiarissima, cioè eri una universitaria come
Zero.
Tanti che diceva: boh, io sto studiando, mi piacerebbe fare qualcosa con quello che sto studiando, ma in realtà non ho nessuna certezza, perché non esistono al giorno d'oggi, ma soprattutto non ho magari una visione, che è
esatto.
Normale, no? Quindi eri una ragazza, non che adesso non lo sei, è una giovane ragazza ancora.
Assolutamente.
Con un futuro davanti, ma dicevi: boh. Quindi arrivata a Sky hai capito che lo sport era il tuo punto più forte, poi nello specifico è diventata il football americano, e raccontare delle storie. Quindi a Sky ti hanno insegnato cosa? Tutto? Hai imparato tutto, immagino?
Allora sì, ho imparato, diciamo, le basi dello storytelling, da raccontare una partita a raccontare un evento sportivo piuttosto che le news, cioè veramente un 360 gradi di tutte queste cose qui. Una cosa che per me è stata importante e che consiglio a chiunque che magari nei 20 anni, se c'è sempre quella crisi dei 20 anni che non sai che cosa vuoi fare, a parte di provare, cioè provare qualsiasi cosa. Cioè io all'inizio ho fatto Boston University, Stanford, Mellon College, perché? Perché volevo capire, sono queste le tematiche che mi interessano, raccontare storie. C'era anche del marketing al corso di
certo.
Boston, ma preferisco TV production, cioè tutte queste cose. Se provi, vedi, ho provato anche ad andare in Connecticut, ma ho capito era... benissimo, no? Più provi, più capisci. Poi ho fatto anche uno stage per l'ufficio del turismo danese, cioè ho capito che proprio certe cose, sì, sono brava in lingue, ma non vuol dire che questa deve essere il mio lavoro, no? Quello che deve essere il mio lavoro è qualcosa che mi fa sentire proprio vivo dentro.
Però ho capito, io ho conosciuto oggi Nausica, ma penso di aver capito questa cosa, che sei una persona che non ha paura a sporcarsi le mani, a provare.
Esatto.
Cioè anche cose che dici, oh mio Dio, no, ma io non vado in catena di montaggio, no? Perché magari esatto. Qualcuno, a prescindere, dice no, io non lo faccio. Però secondo me la cosa bella è prendere tutto come delle opportunità e dire, hai imparato qualcosa dalle viti, dalla catena di montaggio.
Assolutamente.
Magari delle robe le hai scartate perché dicevi no, questo non mi interesserà mai nella vita, ma ci saranno sicuramente state delle cose che hai detto, ah caspita, questo me lo tengo in tasca che magari non si sa mai, posso spenderlo più avanti. Quindi tutte le esperienze che hai raccolto, l'unica cosa che non mi è chiara è le esperienze alla Stanford e tutto il resto le hai fatte prima di arrivare a Sky?
Sì.
Ok,
sì,
quindi
sì,
tu avevi
fatte prima.
Fatto
sì,
tutte
sì.
Queste esperienze e poi
sì.
Sei approdata a Sky.
Sì.
Come è arrivata poi, scusami, la storia di NFL Films?
Allora, praticamente il mio stage a Sky stava finendo, quindi a via di application, a tutta andare via, pure al Carrefour, ma non Carrefour Marketing, no? Vai di qua, di là, tutti, ma, ho fatto tutte queste application, però prima in realtà, quando stava per finire il mio stage, con la nazionale italiana di football americano, perché io sono in nazionale, sono andata ai mondiali a Orlando, in Florida. Praticamente quando sono andata a Orlando, la NFL ha tenuto il primo forum delle donne della NFL, che si chiama Women's and Careers in Football Forum, quindi per le carriere, tipo, ok, la NFL sta aprendo le porte alle donne, vi diciamo come riuscire a portare il vostro CV nelle mani giuste. Quindi cioè io veramente, tutto nello stesso evento, quindi mondiali e questo forum, perché quale miglior posto dove fare un forum sul football e le donne che un posto dove giocano football le donne, no? Quindi niente, incontro un sacco di persone, questa Sam Rappaport, che è la Director of Football Development della NFL, quella che si occupa di integrare appunto tutte queste donne o la diversity in generale nell'NFL. Un giorno, io ce l'ho su Facebook, questa signora posta un job della NFL, quindi un lavoro, dice NFL Films is hiring. Io vedo questo annuncio su Facebook e faccio subito application, cioè
okay.
Scrivo una cover letter in cui dico proprio tipo TV production is my passion but American football is my life, perché il football è la mia vita, cioè non è tipo... E niente, un giorno ero a Sky, gli ultimi giorni, apro la mail,
dove tutti piangevano perché adesso non
esatto.
Ci lascia,
apro la mail e vedo come oggetto interview with the National Football League, cioè tipo NFL, ho detto sarà il sondaggio post
sì.
Post
spam.
Application
spam sicuramente.
Dopo 400 application di qua di là di tutti i robi mi ha risposto l'unica che volevo veramente, cioè NFL Films, sito interview with the National Football League team. Te lo giuro che io stavo svenendo, sono andata in bagno a piangere, perché sai, è difficile, no? In questi anni trovare veramente la tua passione in concomitanza con il tuo lavoro, trovare delle opportunità, e capisco benissimo lo struggle, diciamo la difficoltà di tutti a trovare queste opportunità, ma quando le trovi ti rendi conto che tutti i tasselli vanno insieme. E io quando ho visto quella mail ho detto, cioè se ho avuto la interview io avrò il lavoro, punto.
Mi farò
cioè,
di tutto pur di averlo.
Lo avrò. Quindi dopo varie interview mi hanno chiesto poi di scrivere come step finale, dopo aver parlato con 10.000 persone, mi hanno detto, ok Nausica, noi ti vogliamo affidare al producer's department, e quello dei producer, e quindi dovresti scrivere una storia di una pagina per domani. Io cosa faccio? Scrivo questa storia dicendo, Penelope è una ragazza che è una cheerleader innamorata del quarterback della squadra di football,
okay.
Che però un giorno decide di smettere di giocare a football, di smettere di fare la cheerleader e di cominciare a giocare a football. E
storia totalmente inventata, tra l'altro.
E della storia, che è la mia storia, scrivo, ve l'ho mai detto che il mio secondo nome è Penelope?
Ok.
E quindi praticamente il giorno dopo mi è arrivata la mail con scritto... Congratulations. Io non la volevo neanche aprire perché ho detto oddio, anche mia cugina mi ha detto ma aprile, c'è scritto congratulations nell'oggetto, non è che ti dicono congratulations, ce l'hai quasi fatta, cioè ti dico
tenta, sarai più fortunata,
cioè. E quindi niente, praticamente poi ho fatto le valigie, ho portato più cibo che altro negli Stati Uniti e sono andata lì a imparare tutto.
Allora, due cose, sapevi già bene, molto bene l'inglese,
molto bene, sì,
molto
sì,
bene
sì,
l'inglese
sì.
Perché hai fatto un certo tipo di scuole, se sì. Qualcuno, perché so che negli Stati Uniti, a parte che uno dice ma cosa faccio application per un'azienda negli Stati Uniti che tanto sì, so l'inglese, magari non lo so benissimo, io mi sono accorta, avendo a che fare per esempio con gli studi di sviluppo di videogiochi, che viene premiato ciò che sai fare, cioè ci sono tantissime persone che parlano inglese sì abbastanza bene ma non perfetto, ma negli Stati Uniti molto spesso si predilige quello che si sa fare, poi l'inglese lo impari a menadito anche dopo. Certo. Mi confermi questa cosa?
Allora, vero, verità, perché diciamo che soprattutto per fare application per un lavoro negli Stati Uniti in questo momento ci sono poche opportunità, nel senso che per i visti e cose varie la più facile da ottenere per un lavoro è un internship, quindi un J1, il visto si chiama J1, esatto, uno stage. E praticamente sì, non importa la competenza d'inglese, però lo devi sapere perché
sì, no, certo, lo devi sapere, però
devi sapere, però sì, è più importante quello che fai, il tuo talento, perché devi servire all'azienda in qualche modo. Ovviamente se si parla di media e di producer devi scrivere, perché devi saper scrivere, quindi se non sai scrivere bene è un po' difficile, anche perché lì parlano a 300 km orari tutto il giorno, se tu ti perdi una cosa puoi fare una domanda, però puoi fare una domanda.
Una, se no
è il cervello che fuma, però devi stare veramente attento, quindi è un po' più, diciamo, per te, sapere l'inglese di sicuro ti aiuta molto molto molto. Però non fatevi spaventare, perché le cose si imparano stando, diciamo, nel luogo in cui si parla la lingua. Questa è una cosa che ho imparato nella mia vita, è così, cioè è questo, quando parli la lingua poi la impari, quindi se sei negli Stati Uniti di sicuro migliori per forza col tempo, perciò non farsi spaventare, cioè l'importante è veramente di trovare una cosa che ti piace così tanto da volerci mettere tutto, perché la verità è che noi facciamo delle cose bene quando sappiamo il perché le facciamo. Cioè, qual è il tuo why? Perché lo fai? Cioè, nel senso, io non avevo nessun perché di lavorare in un'azienda di componenti. Nessun perché, cioè non, se non magari please my parents, no? Tipo, dare soddisfazione ai miei, ma quello non è la voce tua dentro di te, no?
Certo.
E quindi a volte bisogna semplicemente imparare a silenziare tutte le voci dentro e ascoltare la propria e sapere perché stai facendo questo. È quello che vuoi fare? Se la risposta è sì, se hai un motivo valido, la motivazione e la disciplina per migliorare la troverai sempre.
Sempre, è vero. Questo è assolutamente vero. Ti ringrazio per questa precisazione. Allora, siamo arrivati al punto che hai ricevuto la mail piangente, tutto il resto, fai le valigie, arrivi alla NFL Films. Io la prima domanda che mi sono fatta è: chi gliene frega l'NFL di avere una casa di produzione cinematografica? Cioè, non gli basta il broadcasting, ovvero il trasmettere le partite e basta. Yeah. Tanto è già il numero uno, cioè la lega numero uno al mondo, sia per quanto riguarda, parliamo in soldoni, in denaro, cioè nel senso è una lega molto ricca, ma è anche una lega famosissima. Quindi chi gliene frega di avere una casa cinematografica, Films?
Allora, è molto interessante questa cosa, perché in realtà la NFL è nata dopo che il football si è, cosparso completamente negli Stati Uniti nei college, perché il football americano è nato nei college.
Ok. Quello che vediamo nei film.
Esatto. E praticamente dopo il college, però, tutti questi giocatori non sapevano cosa fare e hanno deciso di creare questa lega professionistica. Già dagli albori della Lega, questo signor Ed Sable, il fondatore di NFL Films, vende la sua azienda di famiglia che vende vestiti e suits, che appunto non aveva non perché di portarla avanti.
Non aveva il suo why.
Esatto, e decide di comprarsi una videocamera, di filmare suo figlio nelle partitelle che fa a scuola, così. E decide di andare a filmare, decide di proprio andare a portare i suoi mini film alla NFL e dire io voglio diventare la prima persona che filma la NFL e fa tipo un recap del game, quindi un piccolo highlight di come è andata la partita. E niente, ha cominciato questa cosa qui e così la NFL è diventata la NFL, perché ha sfruttato questa cosa qui, cioè di raccontare la partita. Cosa gliene frega la NFL di avere una casa di produzione per ormai che è così famosa?
Esatto.
Appunto perché diciamo che NFL Films ha questa tradizione dal 1950, diciamo, di portare lo spettatore dentro alla partita, perché nel football succedono tante cose molto importanti, si parlano ai giocatori e è qualcosa che solo NFL Films ti può far vedere. Quindi noi non ci occupiamo del broadcast, ci occupiamo del post produzione, quindi facciamo dei contenuti che sono tipo posteri alla partita e facciamo questi documentari sulla partita, cioè la partita diventa un film. Perché? Perché ci sono 10 o 12 telecamere su tutti gli angoli. Immaginate vedere una partita di calcio con 12 telecamere, 12 angoli, dallo spettatore al giocatore, a quello che dice i suoi compagni, fino a proprio quello che dice il coach, quello che dice il mister, no? Quello che li sta comunicando, come giocare meglio. Immaginate tutte queste emozioni. Voi non le potete vedere se qualcuno non ve le mostra, no? E NFL Films fa questo, entra dentro all'NFL e ci fa vedere quello che è nascosto.
Lei ha detto una cosa, ha detto sentire i giocatori e sentire il coach, perché mi spiegava prima che alcuni giocatori, nello specifico il coach o in base a quello che vogliono raccontare, sono microfonati.
Esatto.
Il giocatore quindi durante tutta l'azione della partita ha questo microfono addosso e non si sente assolutamente costretto da questo microfono, perché è assolutamente libero di dire quello che vuole, perché poi tutta questo materiale viene accuratissimissimamente visionato, catalogato. Sì. In maniera maniacale. Sì. Che adesso ci racconterai.
Esatto. In pratica, molto brevemente, una partita di football dura 4 quarti.
E aspetta, 4 quarti in minuti cosa vuol dire?
Sono 4 quarti da 15 minuti.
Ok.
Quindi praticamente 15 minuti e il tempo si ferma, però quello sono le regole del football, insomma. Quindi una partita in realtà dura tipo 2 ore e mezza, 3 ore, perché il tempo continua a fermarsi finché non esaurisci questi quarti, però insomma. Okay. È divisa in 4 quarti e c'è anche il pregame e il post game. In pratica noi abbiamo un sacco di cameraman nello stadio, per esempio una partita normale ne ha 12 oppure 8, dipende da quanto sia importante la partita. Ognuno ha delle card nella sua videocamera e ad ogni quarto c'è un assistente del cameraman che le porta in un piccolo studio dentro allo stadio, che le manda questi dati, tutti questi video in sede.
La sede è dove?
La sede è a Mount Laurel, New Jersey, vicino a Philadelphia.
Ok.
E in sede ci sono dei piccoli elfi magici, che sono delle persone semplicemente che lavorano giorno e notte per catalogare appunto queste immagini in maniera maniacale. Sì, perché per esempio parlerò di giocatori che conoscono più o meno tutti. Puoi trovare, diciamo, scrivi Tom Brady, pass su Edelman, quindi lancio su Edelman in questo minuto, questo secondo, poi prende la palla, sorride e ci sono tutti questi dettagli in un...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Shot in una ripresa che vengono successivamente inseriti in un software, e questo software praticamente ti permette di trovare qualsiasi tipo di ripresa. Cioè se tu vuoi uno shot una ripresa di Tom Brady sotto la neve nel 2001 che sorride usando un particolare paio di scarpe, un particolare paio di guanti, lo trovi. Ed è una cosa veramente incredibile, perché se tu devi produrre un contenuto su Tom Brady
in maniera molto rapida, da quello che ho capito, perché i tempi sono stretti,
lo puoi trovare immediatamente, puoi trovare tutti i suoi angoli migliori, tutte le immagini sono catalogate, dalla migliore che è a 5 stelle alla peggiore che è una stella. 5 stelle c'erano veramente poche immagini, ma sono veramente breathtaking, cioè ti tolgono veramente il respiro, talmente sono belle queste immagini. In base a quello sono tutti riprese diverse, quindi in slow motion piuttosto che in sound speed, quindi alla velocità del suono, piuttosto che una ripresa di tutto lo stadio, una ripresa della struttura, il pregame, il postgame, è tutto veramente ripreso alla perfezione da maniaci. Perché? Perché ci hanno insegnato, e Ed Sable è il primo che diceva questo, che bisogna flap, finish like a pro, cioè nonostante tutti la qualità è la prima cosa, bisogna essere responsabili di tutto l'equipment, bisogna avere una certa etica di lavoro, arrivare 45 minuti prima, arrivare alla partita 4 ore prima, perché siamo pronti ad ogni evenienza.
Questo nonostante tutto vuol dire, raccontami una situazione di difficoltà in cui avete fatto delle riprese e siete tornati a casa e avete detto: questo era flap.
Sì, poi fa ridere perché c'è scritto proprio quando vai via per le riprese, c'è un graffito enorme con scritto flap.
Ok, per ricordarvelo, metti che te lo dimentichi.
Esatto. No, praticamente una volta eravamo a Buffalo, un posto molto freddo, e niente, in pratica c'erano meno 13 gradi dopo la neve, cioè aveva anche nevicato, c'era moltissimo vento, e il mio cameraman a un certo punto mi guarda e mi dice: Nausicaa, la lente non funziona, non sta funzionando, perché quando c'è freddo le lenti si rompono.
Le lenti, che per chi non lo sapesse sono le ottiche delle telecamere.
E niente, mi ha dato questa lente, mi ha detto: vai in bagno a scaldarla. Quindi mi sono messa lì al bagno.
Ho covato la lente,
poi alla fine siamo riusciti ad usarla perché ci serviva per il post game. E niente, anche quando non ti senti le mani, anche quando non sai se la partita è durata più ore, cioè tu devi mettere a posto tutte le batterie, tutte le carte, deve essere tutto perfetto, perché non dobbiamo avere nessuna svista e bisogna flap, insomma.
Oggi sei producer, quando sei entrata alla NFL Films eri un intern, quindi sì. Facevi la stagista.
Esatto.
Ok, e cosa fa lo stagista alla NFL Films?
Allora, innanzitutto una cosa che...
Fotocopie, caffè...
No, una cosa che mi sento di dire è che a NFL Films tutti quelli che sono stati assunti, uh-huh, il 97% sono stati stagisti di NFL Films. Okay. Perché tu devi capire prima il workflow unico di NFL Films,
perché è unico. Assolutamente.
Capire come funziona per poi poter lavorare lì. Allora, innanzitutto un intern, mi ricordo benissimo la mia prima interview con loro, mi avevano chiesto che cosa faceva Sky, che cosa mi piaceva di meno, e io appunto dicevo a volte portavo il caffè, a volte mi mandavano di qua, mi andavano di là e non mi piaceva. Allora mi hanno detto: non farei niente di tutto questo qui. E no, uno stagista NFL Films che cosa fa? Molto molto brevemente aiuta i producer, quindi per esempio un producer sta facendo un documentario su...
Stop. Cosa fa il producer?
Ok, il producer produce contenuti, quindi gli vengono assegnati dagli show head, che sono i capi degli show. Quindi per esempio c'è uno show che si chiama A Football Life,
okay,
che si occupa di... è una serie di documentari sulla vita di una persona che è sempre stata molto dedita al football. Per esempio, un producer deve fare un documentario su... Bill Belichick, che è il coach dei Patriots, per farvi capire, perché okay, hanno vinto il Super Bowl, più o meno li conoscono. Che cosa ti fa fare? Ti fa vedere tutta la sua tutte le stagioni che in cui lui ha allenato.
Okay.
Quindi per esempio lo stagista si deve guardare tutto e subclippare tutto, mettere tutto in piccoli clip, cioè di lunghe clip di 3 ore, devi fare le cose salienti che ti ha chiesto il tuo producer.
Okay.
Oppure a me è capitato, il mio primo assignment è stato con gli obituaries, quindi tipo quando purtroppo muoiono i giocatori, loro hanno già dei video già pronti, anche quando non sono ancora morti.
Okay.
Già pronti con tipo tutte le riprese in cui dicono chi era eccetera, e però certi non si aspettavano che morissero prima e invece sono ancora vivi.
Okay.
E quindi bisognava cambiare le riprese da SDHD, ma cioè questa è una delle cose, però ovviamente queste sono le prime cose che ti danno da fare per farti capire anche come funziona il
però
sistema.
Fai robe operative, cioè fai cose esatto. molto operative, non sei un non guardi, cioè ti insegnano il lavoro, ecco,
esatto, assolutamente ti insegnano il lavoro dalla A alla Z. Dopodiché ti dicono, guarda, noi abbiamo un canale social, comincia a editare dei pezzi tuoi, li proponi ai social e loro ti dicono sì o no, non ci piace, ci piace. Io mi ricordo la prima cosa che ho fatto è stato creare un video per l'International Ballet Day, quindi il giorno internazionale del balletto, e praticamente ho fatto un video in cui si dice che il football è come il balletto, perché ci vuole grazia, perché ci sono tanti di questi salti, queste pose loro, ci vuole grazia, e ho messo della musica classica e è piaciuto molto, mi ricordo era il mio primo video lì e l'hanno postato sui social e lo potete ancora trovare. E niente, da lì ho cominciato a fare un po' di social così, e poi c'è questo show che si chiama Inside the NFL, che fa praticamente non gli highlights della partita, però il film della partita, e lo showhead ti dice se tu sei interessato a fare questo, scrivimi e ci mettiamo d'accordo.
Io e tu mandi semplicemente un'idea, cioè fai una mail,
no, semplicemente gli dici sarei interessata a fare il game recap di una partita,
ok,
e lui ti dice va bene, fai questa dell'anno scorso, cioè lui ti dice l'anno scorso abbiamo avuto questa partita, tu non sai com'è andata, non l'hai vista, okay, però io ti do la partita e tu mi devi fare un game recap, non guardare quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso, ma fallo
senza un banco
guardare.
Di prova,
esatto,
cioè un banco di prova, ma è una roba che non avrebbero mai utilizzato, era per vedere,
esatto, per vedere se sei capace a farlo come l'hanno fatto loro o che angolo hai preso, perché in una partita c'è una storia ben precisa che vuoi raccontare, magari ce n'è anche un'altra di storia, però su quale vuoi puntare di più. E niente, quindi glielo fai vedere, e a lui è andato bene subito il mio, e quindi la settimana dopo me ne ha fatto fare uno mio che è andato in onda, io cioè non ci potevo credere. E era di 30 secondi, perché le partite non interessanti sono di 30 secondi i recap, no?
Vuoi mettere in TV?
No, vabbè, io ero contentissima, ma in generale è una macchina da guerra, perché appunto quello show lì è uno show in cui si chiama Inside NFL, il mercoledì va in onda e la domenica fino a lunedì ci sono le partite, poi devi tagliare un pezzo, loro te lo guardano ogni 2 ore per vedere se hai messo lo shot giusto, la ripresa giusta, il giorno dopo si scrivono i voice over, che quando il tizio ti dice come è andata la partita sotto
previously,
esatto, previously on 90210, cioè è una persona che legge una lista della spesa, sembra poesia,
sembra,
no?
Esatto.
E poi insomma vai proprio a registrare insieme a questo narratore, e che è una cosa che contraddistingue NFL Films da sempre, questo narratore, e poi insomma tutta questa produzione avviene in 3 giorni e poi va in onda ed è un capolavoro, cioè NFL Films per queste produzioni ha vinto 133 Emmy Awards nella sua storia.
Tra l'altro sono Emmy Awards per lo sport,
esatto,
controllato.
Sports Emmys.
Sports,
sì,
Emmys.
Sports Emmys, perché è una categoria a parte, essendo proprio così ampia la selezione americana, cioè da ESPN a Fox One a Univision, tutte questi canali qui ovviamente hanno una categoria dedicata per gli Emmys.
Senti, visto che producete tutti questi capolavori e ne producete così tanti, mi fai un esempio, cioè paragonato a una casa cinematografica che fa film, quelli che vediamo al cinema, che differenza, cioè nel senso, quanto è grossa NFL Films?
Allora,
facci capire i soldoni.
A NFL Films, dove lavoro io, ci sono 400 impiegati, certi sono a Los Angeles però,
okay,
quindi vabbè un centinaio saranno a Los Angeles, e però siamo veramente tanti, è una cosa incredibile perché il building è enorme, no? E c'è una parte e l'altra del building, cioè c'è una parte che usa Avid Media Composer, l'altra che usa Final Cut, c'è una parte che ha il suono e l'altra parte che ha dei producer e sotto al camera department, è proprio un mondo enorme che si congiunge con un ponte, cioè una cosa veramente pazzesca, perché da una parte si edita, cioè da una parte si mette insieme un pezzo e dall'altra si post produce e si edita, ma pensate che noi abbiamo un studio di registrazione dentro a NFL Films, non per registrare puntate o live, perché quello ce l'abbiamo ovviamente, ma proprio uno studio di registrazione per la musica, perché tutta la musica che NFL Films mette sotto i game recap, sotto tutte le cose, è musica originale prodotta da un compositore di NFL Films. Perché? Perché ci costa di meno avere un compositore che pagare i diritti per tutti. Quindi fondamentalmente è tutto originale, tutto un contenuto che non è originale di più, perché infatti quest'anno abbiamo vinto agli Emmy, abbiamo vinto anche il Sound Mix. Perché? Perché i nostri sound engineers sono delle persone di livello che hanno lavorato con Michael Jackson, Backstreet Boys, cioè di tutto e di più, di tutto e di più.
Senti, ma quando sei arrivata all'NFL Films, NFL Films, mi sono incartata da sola, è arrivata questa ragazzina italiana, giovane... Che effetto ti ha fatto a te e ha fatto i tuoi colleghi? Magari negli Stati Uniti non ne frega niente, perché sai, qua no, no, sei una ragazzina, cioè eri giovanissima, no? Sei lì da 2 anni, giusto?
Sì, sì. Allora, vi spiego comunque. Allora, quando sono arrivata a NFL Films, c'è una cosa che NFL Films fa sempre, tutti i giovedì, che si chiama screening. Quindi praticamente ogni settimana vanno in onda i nostri programmi fino al mercoledì.
Ok.
E il giovedì li guardiamo tutti insieme in un teatro, dentro a NFL Films, perché c'è anche un theater, ok? At Sable Theater. Lo guardiamo tutti insieme e facciamo le critiche costruttive alla fine di questa sessione.
Ma che figata!
Alla fine della prima sessione io semplicemente ho detto due delle mie opinioni, cosa che di solito non fanno gli stagisti. E poi dopo
ci ho alzato la mano,
sì, ho detto, io vorrei dire questo. E poi ho detto che tipo, voi non vi rendete conto che praticamente tutti questi producer, insomma, erano in questa stanza, mi guardavano e io dicevo, voi non vi rendete conto che in Italia i vostri contenuti non ci arrivano, perché tutti i contenuti tipo anche in sede NFL noi non li possiamo vedere in realtà in Italia, cioè a meno che non siano documentari o certi tipi di serie. Io ho veramente ringraziato tutti, perché ho detto, io queste cose non le ho mai viste in Italia e mi emozionano veramente, quindi tipo keep up the great work, perché veramente continuate a fare questo lavoro pazzesco, sono felice di poter imparare da voi perché è una cosa incredibile. Adesso quello che è il CEO di NFL Films ha guardato tutti e ha detto, questa ragazza è venuta dall'Italia per lavorare qua. E tipo, io ero stra in imbarazzo.
Viola.
Però erano tutti molto curiosi sull'Italia, poi sulla mia storia, che è abbastanza singolare, devo dire. Poi in generale io sono italiana, quindi che cosa faccio? Per farmi gli amici ho preparato tanti ragù, tante lasagne, tante pizze.
Ecco, li hai conquistati tutti.
Sì, perché fondamentalmente è così, tu porti un po' del tuo e loro sono contenti di scoprirlo, diciamo. Quindi sì, molto ragù è stato fatto perché mi ricordo quando ho cominciato a lavorare con i cameraman. I cameraman sono una specie, che poi non li chiamiamo cameraman, perché sono cinematographers, perché non sono cameraman.
Quelli...
No, è proprio, il filmare il football è molto difficile, quindi sono veramente degli operatori video incredibili. Loro sono una specie molto non dura, però sono quelli che fanno il lavoro sporco, proprio vanno allo stadio, stanno ore e ore lì, e quindi non è difficile farsi gli amici, però sono molto una clique, sono molto tipo una squadra abbastanza chiusa. E quindi io ho dovuto per forza corromperli con
il cibo.
Esatto. E infatti ha funzionato, perché poi considerate che l'anno del mio stage, ovviamente alla fine dello stage c'era il Super Bowl.
Ecco, quello che volevo chiederti.
Allora,
cosa vuol dire lavorare al Super Bowl?
Aspetta,
cosa c'è?
Allora, praticamente gli stagisti non vengono portati al Super Bowl.
No.
E quindi però io cosa ho fatto? Ho lavorato tutti i weekend, oltre al mio orario di lavoro, perché io dovevo lavorare 40 ore, però in realtà facevo così, mettevo il cartellino, poi lo toglievo giusto per le 40 ore e poi continuavo a lavorare, capito? Lavoravo 70, invece di fare il contrario, di rubare le ore, io ne mettevo di più, perché dovevi, perché sennò si arrabbiavano se facevi più ore, però loro non lo sapevano in base al cartellino, e quindi io continuavo a lavorare.
Cioè lei faceva... una truffa al contrario.
Esatto,
no?
Veramente. E il weekend andavo tutte le partite che potevo. E invece magari altri stagisti non ci andavano, perché dicevano, no, io le mie ore l'ho finite, non lo faccio.
Perché
no?
Mi spiegavi che negli Stati Uniti è molto così, no? Vuoi,
sì,
cioè, vuoi, esatto, che io faccia di più, mi paghi.
Paghi. A me non interessa niente, perché voglio dire, l'opportunità di essere dietro le quinte di tutte le partite NFL, ma io lo farei gratis tutta la vita, come penso tutti gli appassionati di sport. E niente, praticamente ho lavorato così tanto e io fai conto che quando facevo l'assistente al cameraman mi mettevo proprio le scarpe da football e correvo come una pazza, perché ho detto, quando mi capita di correre nel touchdown di uno stadio NFL, e correvo come una pazza, e quindi dicevano, cavolo, lei è una runner, cioè è una persona che veramente corre, non come quelli che camminano, perché certi camminavano, io invece volevo fare tutto al massimo. E quindi alla fine mi hanno richiesto non uno ma due cameraman al Super Bowl, perché mi hanno detto nessuno corre come lei, nessuno è sul pezzo come lei, quindi la vogliamo. Ci sono litigati me al Super Bowl e io sono l'unica stagista che è andata al Super Bowl.
Io rimango senza parole perché sono emozionata, è una storia pazzesca. Questa
non, cioè, puoi capire.
Stiamo andando avanti da un sacco di minuti, ma io ho troppe domande da farti.
Ha vinto la mia squadra del cuore il Super Bowl quell'anno, i Philadelphia Eagles, quindi io ho potuto vedere, è la prima volta nella storia che vincono. Io sono arrivata in America e hanno vinto perché c'ero io.
È la prima stagista. E mi dicevi che cioè l'organizzazione per un Super Bowl è una cosa pazzesca.
Guarda,
mi parlavi di 40 telecamere, come si chiamano?
44 Amira o Harry, insomma, delle telecamere da cinema. Proprio in un set italiano ce ne saranno due al massimo. Magari si fa un video musicale, ce n'è una, ma sono videocamere molto molto costose, molto molto performanti. E però
44,
cioè anche il fatto di poter controllare 44 angoli del campo è una cosa molto challenging. Cioè la mattina del Super Bowl, infatti, con tutti i cameraman e tutte le persone che saranno in campo e nello stadio, facciamo una colazione tutti insieme in cui ci diciamo coordiniamo, perché comunque in un campo se hai 6 cameraman, cioè devono riprendere cose diverse,
certo.
E comunque non si devono imbattere uno con l'altro, non devono essere l'uno nello shot dell'altro,
non devono essere in campo,
esatto.
Cioè uno nel campo dell'altro, perché
bravissima,
devono essere invisibili, dei,
esatto,
fantasmi.
E quindi è molto molto complicato, perché poi non ci sei solo tu, c'è anche il broadcast, quindi nelle file.
Ah, ecco, aspetta, 44 telecamere solo per NFL Films,
esatto.
Invece quelli che hanno gli occhi puntati addosso in quel momento,
sì,
perché quelli che vanno in diretta hanno altre camere,
sì,
altro,
sì,
personale,
sì.
Porca miseria.
Proprio si spostano sulla sideline, quindi c'è veramente ci sono tantissime persone e c'è poco posto nella sideline, quindi è veramente una cosa difficile e complicata. Ma la sicurezza non te lo dico neanche, cioè sono mesi e mesi prima, devi avere la credential, in generale devi scannerizzare la tua credential ogni volta che entri in campo, ci sono determinati orari in cui puoi esserci, io potevo esserci sempre anche quando c'era il trofeo, ma certe persone no, quindi è proprio un'organizzazione incredibile. Guarda,
porca miseria. Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare, concludiamo. Qual è la differenza di lavorare negli Stati Uniti rispetto a quella di lavorare in Italia? Cioè, cosa hai imparato e cosa hai detto, caspita, se questa roba venisse fatta in Italia probabilmente le cose andrebbero meglio?
Allora, secondo me la più grande differenza è che in America ti danno molte opportunità. Cioè, sei l'ultimo arrivato? Sei uno stagista? Sì.
Sei l'ultima ruota del carro?
Sei l'ultima ruota del carro? Sì. Non devi essere arrogante? Sì. Però ti danno delle opportunità. Cioè, puoi, per esempio, presentare... Da NFL Films io avevo delle idee per dei documentari e...
Da stagista
la mia coordinatrice mi ha detto: vai dal capo di NFL Films Presents e presentagli le tue idee. Io ho parlato con lui, mi ha detto di scriverle, ho scritto le mie idee e lui le ha portate al board dei producer, quindi alle persone che decidono quali contenuti sono prodotti in off season, quali documentari sono prodotti in off season, e ha portato le mie idee, dicendo Nausicaa dell'Orto ha portato queste idee e
al board, che è un consiglio di amministrazione,
esatto,
così,
in cui
no?
Si decide che cosa produrre, e praticamente di solito un producer medio in 5 anni ne ha tipo una buona idea prodotta, perché comunque creare dei contenuti originali NFL Film Presents sono tante risorse e ci vuole veramente una bella storia. A me ne hanno prodotti due nei pochi mesi che sono stata lì, me ne hanno greenlitten due, cioè mi hanno messo il semaforo verde per due.
Che sono stati candidati anche agli
Emmy Awards, Sports Emmys. E quindi ti danno l'opportunità, c'è gente che questa opportunità non l'ha colta e quindi non, diciamo che non è cresciuta, ma se cogli ogni opportunità e ci metti il 110% ad ogni volta praticamente cresci in fretta. Cioè a me hanno detto: ok, presenta le tue idee, ho presentato le mie idee, ho fatto un lavoro pazzesco, sono andata al Pro Bowl, sono andata al Super Bowl, ci ho messo tutto, mi hanno detto tutti, non abbiamo mai visto fare una stagista fare così tante cose, hai fatto di tutto, ci hai dimostrato che cosa sei capace di fare, allora ti assumiamo, ti prendiamo. e quindi vai sempre più su, ti assumiamo come producer e continui a crescere. E anche se sei la stagista, hai un'opportunità vera, basta dimostrare che pasta sei fatto e che comunque sei un valore aggiunto per l'azienda. In Italia purtroppo tendono a non dare importanza all'ultimo arrivato. Il fatto è che noi a volte siamo giovani e inesperti, siamo tutti d'accordo, però il mondo è cambiato molto e per esempio i social sono veramente fondamentali in questo momento e per esempio la nostra responsabile social di NFL Films ha 24 anni e ha vinto già, adesso ha 25 anni e già da 2 anni ha vinto il titolo di miglior social media ai Sports Emmys, cioè perché? Perché sa esattamente di cosa sta parlando e semplicemente le hanno dato fiducia. In Italia non ti danno fiducia finché non sei il figlio di qualcuno, l'amico di quell'altro, oppure se non hai già 70 anni, però speriamo di cambiare le cose prima, insomma. E quindi cresci molto 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 lentamente, a meno che non c'è una startup di un certo tipo alla DAZN che ti fa crescere subito, ti prende e da Fox Sports che c'era ti prende e ti fa diventare un giornalista, magari anche ti fa andare in onda eccetera, però fondamentalmente la crescita qui è lenta. Invece in America c'è molta meritocrazia per quello e se veramente lavori per un obiettivo non fai altro che crescere.
Non sarà tutto bellissimo. Quali possono essere invece i risvolti negativi? Perché ci sono dei risvolti negativi.
Allora, ci sono dei risvolti molto negativi a livello di immigrazione in America, nel senso che io sono un'immigrata e quindi per me io sono riuscita ad ottenere il visto, però...
Hai un visto a scadenza?
Sì, che dura 3 anni, si chiama outstanding, si chiama U1, però poi me lo rinnovano, cioè okay. Il punto è che io ho avuto fortuna perché questo visto lo danno solo alle persone, diciamo, di abilità straordinarie si chiamano, cioè non è per menarmela, però è così.
È così.
Nel senso, è un visto che non ha un cap, quindi non ha un limite. Negli Stati Uniti i visti hanno i limiti, cioè tipo okay. Le H1B ci sono solo 85.000 visti. Ok, invece la green card, esatto, non c'è il numero chiuso per questo one e praticamente si tratta di un visto che dimostra che tu sei un asset per gli Stati Uniti d'America e per questa compagnia e tu sei outstanding nel
quello
tuo
che
campo.
Fai.
Quindi io sono outstanding perché sono la prima donna in NFL che ha fatto i documentari, sono stata nominata agli Emmy, cioè io ho avuto veramente il caso, io ho lavorato sodo però mi ha permesso di avere questo visto. Una persona normale non può lavorare negli Stati Uniti, cioè una persona normale, una persona che magari ha fatto un gran lavoro però non ha avuto queste opportunità
che hai avuto tu,
non può rimanere a lavorare lì, cioè okay. È veramente le chance sono vicino al 0%, 0,1%, cioè ed è brutto perché comunque ci vuole, anche per questo visto ci sono molte spese, cioè è un mondo veramente difficile, a meno che non ti sposi con qualcuno, ma cioè io preferirei avere un visto per i miei meriti, non per
esatto,
sposare per qualcuno, però capito, quello è molto molto difficile ed è una cosa che ti fa sentire un po' sbagliato, cosa che non dovresti sentirti, perché io sono fiera e orgogliosa di essere italiana, perché è questo che mi ha reso un po' più sveglia, un po' più smart, un po' più che cado sempre sui miei piedi, perché mio padre mi ha sempre insegnato, prima di entrare nell'ufficio con un problema devi avere già 3 soluzioni,
certo,
e quindi praticamente o tipo devi sempre conoscere il tuo cliente, quindi cosa gli fai il ragù, cioè per dire crei quelle relazioni, no? E questo è quello che mi rende italiana e ne vado fiera al 100%, però ti fanno sentire come se fossi nato nel posto sbagliato e questa è una cosa brutta e quindi non è il massimo per quello, però diciamo io sono sicura che se una persona vuole veramente fare qualcosa ed è veramente bravo a fare quella cosa, il modo lo trova, quindi prima o poi il modo si trova, cioè io farei di tutto, cioè avrei fatto di tutto e dicevo io farei di tutto per stare, per rimanere qua e quindi semplicemente ci devi credere, quindi c'è il risvolto negativo, ma come in tutto se è destino poi finirà tra le tue mani, ovviamente ci devi lavorare, però
io sono sempre stata convinta di questa cosa, cioè non basta la bravura, bisogna sapersi passami il termine, vendersi bene,
sì, assolutamente.
Presentarsi in un certo modo, avere, non spaventarsi del lavoro, sporcarsi le mani, sì. e non basta essere bravi e aver studiato in un tal posto.
Assolutamente.
Immagino che ci siano tantissime persone che hanno studiato, perché qualcuno dice vabbè, ma lei ha studiato alla Cattolica, che l'università è figa, eh.
Ma in realtà è,
no, cioè,
rispetto alle università,
può essere un pensiero
rispetto all'università dove hanno studiato i miei colleghi di NFL Films, spendendo $100,000 all'anno.
Sì, esatto, perché...
io ho avuto le loro stesse opportunità.
Certo.
Eppure siamo arrivati in posti molto diversi, quindi come dici tu, sapersi vendere, ma in generale c'è una cosa che è molto importante, che le persone con cui ti interfacci, con cui parli, vogliono stare con chi le fa sentire bene, di loro stesse e del mondo. Quindi se io ti faccio sentire bene, tu sei più diciamo prono a voler lavorare con me.
Certo.
Piuttosto che una persona che magari è un po' difficile, che non sa lavorare, che non vuole sporcarsi mai, che non fa quella cosa in più. Perché come diceva Jimmy Johnson, un coach molto famoso del college, la differenza tra ordinary and extraordinary is that little extra. E tu devi sempre fare quel little extra, perché when you run the extra mile, quando fai quel chilometro in più, ti giuro che it's not crowded, non c'è gente lì in quell'extra mile,
e
non c'è mai nessuno, ci sei solo tu, capito?
Io ho i brividi perché questa ragazza è davvero straordinaria. Siamo insieme da 1000 minuti ed è stato veramente bellissimo. Io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, è stato fantastico. Sono sicura che piacerà anche le persone che ci hanno ascoltato. Se volete seguire Nausica dell'Orto su Instagram, adesso lei vi dirà il suo account.
Esatto, mi chiamo Nausica dell'Orto, però con 2 A. Ma non è che mi diverto a mettere più vocali, semplicemente il mio nome si dice Nausica.
Ma papà gli piaceva Nausica con 2 A, quindi seguitela su Instagram, andate a vedere magari i suoi lavori
su YouTube. C'è il mio documentario che si chiama Football in Italy e un altro che si chiama Cooking with Giorgio Tavecchio, e che non è quello della FIFA ma è quello, è un picker dei Falcons, e spero che vi piacciano, e grazie mille Fiona per questa puntata.
Grazie a te, e noi ci sentiamo nella prossima puntata. Baci, ciao.